La scatola magica. Le 10:02, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto in questa prima settimana della trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11:30 e che ha bisogno, come sapete, del vostro profondo importante contributo. La scatola magica è il nostro contenitore di cose preziose, di cose importanti che sono musica, pensieri, libri, emozioni, valori. Insomma, qualcosa di cui abbiamo bisogno, che ci interessa, che ci sta a cuore, che vogliamo curare, ma che vogliamo, tra le altre cose, condividere con gli altri. Come sapete, il modo per aiutarmi a riempire la nostra scatola magica, che essendo magica ha tantissima capienza, mettiamola così, è quello di mandare SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta@popolarenetwork.it. O naturalmente telefonando allo 02 33 001 001. Vi ricordo che poi c'è un'altra mail che è la scatola magica @radiopopolare.it dove potete mandare insomma i vostri desiderata, mettiamola così, in qualsiasi momento del giorno e della notte, quindi insomma approfittatene. Come chi è, come dire, la salunga su questa trasmissione, non è una trasmissione di musica richiesta, nel senso che voi mi parlate di una canzone, non è che ve la metto subito, ma in realtà nei giorni successivi il vostro desiderio sarà esaudito. E allora oggi vorrei iniziare la trasmissione proprio con la telefonata che ha aperto ieri la scatola magica. Si tratta della telefonata di Olia che diceva: io mi porto le bacchette di una batteria sull'ipotetica isola deserta in cui la nostra scatola magica va poi a riaprirsi, perché la musica è fondamentale, la musica non si deve mai fermare, e quindi esprimeva, diciamo così, il suo desiderio, e io mi sento in un delirio di onnipotenza, quasi una fatina, perché poi quando posso dare soddisfazione ai vostri desideri, insomma, sono ben felice. E allora oggi iniziamo con loro, con i Red Hot Chili. Hot Chili Peppers, Don't Stop, e questo era il desiderio, diciamo così, di Oglia, che ieri mattina appunto ha rotto il ghiaccio chiamando proprio in apertura di trasmissione, raccontandoci il fatto che per lei portarsi dietro le bacchette della batteria come insomma qualcosa che si può utilizzare ovunque, comunque, e quindi non interrompere mai la musica e quindi le emozioni, è qualcosa insomma che ci teneva a condividere con noi, e io sono ben felice per l'appunto di questo. Invece Mauro dice: porto il mio kazoo fatto da me col bambù, basta una foglia come membrana, e con Oglia faremmo rock and roll green. Eh sì, è vero Mauro, vi vedo bene in questa improvvisata jam session, perché insomma certo ci vuole veramente poco perché la musica non finisca. E siete all'ascolto della scatola magica, il nostro contenitore di cose da dire, di cose pazzesche, meravigliose, che riempiamo tutti insieme, e quindi fatevi sotto. Invece c'è Vic che dice: io mi porto dietro i miei due gatti neri, Baku ed Emma. Ma ci mancherebbe, guarda che qua nella scatola magica è piena di gatti, cani, un sacco di animali, animaletti di vario genere che hanno diviso con noi la vita, e che insomma che non possono sparire, anzi rimangono al nostro fianco. Vi ricordo per l'appunto che state ascoltando la scatola magica di questo agosto 2025, che il vostro modo di contribuire è fatto di SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, oppure a mail a diretta @popolarenetwork.it, e anche naturalmente delle vostre telefonate allo 02 33 001 001. Inutile dire che le vostre telefonate sono naturalmente più che gradite, perché mi piace moltissimo sentire la vostra voce, così come ve lo dico sempre, una delle poche regole di questa trasmissione è che i messaggi devono essere firmati anche soltanto con un nome inventato, ma è una cosa a cui io tengo particolarmente. Francesco dice: nella scatola magica voglio mettere questo desiderio, Palestina libera dal fiume al mare. Buon tutto a te e ascoltatrici e ascoltatori. Bene, io ieri mi sono fatta fare finalmente un corso accelerato, sto ridendo, di lettore CD, quindi oggi vado via spedita come se non ci fosse proprio nessun tipo di problema, per insomma per dare una carezza e un abbraccio a Martina, che ieri ci ha scritto qui alla scatola magica dicendo che insomma che lei avrebbe messo nella nostra scatola anche un po' di tristezza, perché è quello che sta vivendo in questo momento, e mi faceva anche una richiesta generica a qualcosa che noi amiamo moltissimo. Ma mi fermo un secondo perché c'è una telefonata e così la mando direttamente in onda. Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Sono Carlo, ciao.
Buongiorno Carlo.
Buongiorno. Sì. Sarei tentato di mettere un buon bicchiere di vino alla settimana per
sì, per compensare il microfono aperto di
un po', però avevo in mente invece almeno un libro, nel mentre che altri, però sto rileggendo come si chiama il
va bene, ecco.
La magia locale di momentanea, non i promessi sposi,
insomma stai andando su un grande classico, diciamo così.
Sì.
Ecco, però ci devi aiutare Carlo nel dirci quale classico.
Sì, dai, vabbè.
In questo momento ti sfugge.
Sì, è francese, la storico.
Non so, Dumas, Victor Hugo, non so.
Victor Hugo, sì.
Victor Hugo. Quindi stai leggendo cose miserabili.
Miserabili.
Ok, hola, ce l'abbiamo fatta, Carlo. Quindi.
Sì, è miserabile perché vabbè, sono arrivato a circa metà, perché come fu per i Promessi Sposi avevo letto qualche pezzettino perché te lo facevano leggere a scuola,
sì.
Ma erano proprio dei brametti, delle cose. Però adesso sia io che mia moglie abbiamo intrapreso questa modalità di lettura dei classici. E poi magari laddove riusciamo, per esempio l'abbiamo fatto per i Promessi Sposi, siamo andati a vedere i luoghi manzoniani.
Certo.
E adesso, finito Victor Hugo, andremo a Parigi a vedere i luoghi.
Mi sembra un ottimo abbinamento quello del recupero dei grandi classici e abbinare a loro anche appunto la visita dei luoghi, mi sembra proprio una bella modalità. Allora Carlo, ti ringrazio, lo metto subito nella scatola magica I Miserabili, ma per l'appunto i grandi classici della letteratura mondiale, mettiamola così. Grazie, grazie mille, ciao Carlo, ciao ciao. E a questo proposito, a proposito di libri, era arrivata, diciamo appena finita la trasmissione, quindi non avevo fatto a tempo a raccontarvelo, però c'era, aspettate che l'ho perso adesso, ecco, c'era Anna che nella scatola magica metteva un libro, anche lei, Leonardo Fuentes, L'uomo che amava i cani, così ho dato, grazie a Carlo, soddisfazione anche a questo desiderio di Anna nella nostra scatola magica. Ma dicevo che volevo dedicare a Martina e alla po' di tristezza che lei nella nostra scatola magica inserisce questo.
Hemos parado, ganó. ¡Qué horror, Shemba! chiuso a tutta razione. C'è la quarta, attenzione, alazzare, belli figlioli, ieri sera a Palazzo Reale che ho perso la scarpa e mi ha descalzo.
Ed era un desiderio di Martina, che ringrazia, e naturalmente stiamo parlando della gatta Cenerentola. Pronto, 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 chi sei al telefono?
Pronto, mi sentite?
Sì, ciao, chi sei?
Buongiorno, sono Teresa da Roma.
Teresa, ciao, hai chiamato l'altro giorno.
Ho chiamato l'altro giorno. Stamattina la cosa incredibile è che volevo anch'io consigliare l'uomo che amava i cani.
Ah, ma guarda.
E allora ne approfitto per, come dire, veramente consigliare con tutto il cuore e la testa Cuore di ghiaccio di Almudena Grandes.
Certo.
Libro di passione politica, amore, c'è tutto, veramente tutto, e non è una banalità. C'è la guerra civile spagnola, ci sono i vari posizionamenti e c'è soprattutto c'è una storia d'amore grandissima, che non è Melenza, che anzi è tutt'altro, ed è bellissimo. Sono 1000 pagine che si bevono, e quando si arriva, almeno succede a me, quando arrivo alla fine, verso la fine, rallento
sì,
per il dispiacere di perderlo in qualche modo. E no, ma sono due libri, sia l'uno che l'altro, bellissimi, che hanno, mi hanno segnato il cuore, ecco, posso dire, e la testa.
Grazie mille Teresa. Guarda che la tua richiesta musicale è qui pronta, non è che me la sono scordata.
Ancora, ciao, ciao.
Ciao Teresa da Roma, che ha chiamato l'altro giorno raccontandoci, insomma, quello che le sarebbe piaciuto ascoltare, ma non ve lo anticipo adesso, ve lo racconterò in un altro momento. Però volevo approfittare del appunto della gatta Cenerentola che avete appena ascoltato, il capolavoro di Roberto De Simone, nei desideri, nel desiderata di Martina, per cogliere un messaggio di Max, che saluto, e che ci ricorda che Leopoldo Mastelloni è ricoverato in prognosi riservata, ha avuto un ictus, e quindi, insomma, da Napoli a Napoli mi viene da mandare un abbraccio anche a questo artista così, insomma, intenso, interessante e importante. Sono le 10:24 minuti, come sapete. Noi alle 10:30 abbiamo un'interruzione, che è quella della notizie di Popolare Network, ma insomma, siccome appena chiamato Teresa io avevo preparato quello che lei aveva chiesto l'altro giorno, ma siccome, insomma, in qualche modo è militante, ieri c'è stata una pagina molto militante, l'ho tenuta per oggi. Via, sentiamola un po'.
Oh, profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ribelle cor ci sta, dei miseri le turbe so
pensiero, ed un pensiero.
nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, prima il corcista.
Passiamo di plebi varie tra i dolori.
Ci sentiamo subito dopo le notizie con un grandissimo ospite.
Precursori, nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero.
Allora, scusate la seconda parte della scatola magica, un momento di così, perché sto cercando di collegarmi col mio ospite e c'è qualche problema telefonico. Adesso vediamo come possiamo rimediare. Intanto, pronto, chi sei?
Pronto, sono io.
Sì, chi
Angelo.
Sei?
Sono tu, Angelo.
Angelo, sì.
Ciao. Senti, no, io ho appena sentito la canzone Stornelli Desidio, giusto? Che te l'aveva chiesto una tua ascoltatrice.
Teresa, sì.
Ecco, niente, ti voglio dire che noi abbiamo il coro resistente, no? Un coro che canta canzoni della resistenza, canzoni di lotta, e la cantiamo anche noi quella canzone lì. Tra l'altro, in questo periodo, no, qualcuno è andato via dal nostro coro e quindi, niente, volevo fare un appello agli ascoltatori della radio: se qualcuno ha voglia di cantare, noi accogliamo tutti, intonati, stonati, alti, bassi, quello che vuoi. Ecco, se qualcuno ha voglia di cantare, lo aspettiamo con il resistente nelle pagine Facebook, trovi i nostri recapiti.
Benissimo, okay? Benissimo, hai fatto bene a, insomma, a lavorarci, così ci mettiamo il coro resistente un po' tutti i cori del mondo, come si suol dire, può essere.
Ok, grazie.
Grazie,
ciao,
a te,
ciao,
buona
ciao,
giornata,
ciao,
buona
ciao.
Giornata. Intanto, insomma, io sto cercando di collegarmi col nostro ospite che probabilmente è in un punto in cui la linea non si prende, quindi spero che la situazione si sblocchi a momenti. Non ve la pigliate, io del resto la nostra sigla mi sembra così bella che io la uso un po' anche come stacco. Fatemi fare ancora un tentativo, via, se no poi rimandiamo a tra poco. Pronto, 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 pronto.
Pronto.
Ciao,
pronto.
Chi sei?
Ciao, sono Donata, ti chiamo da Varese.
Ciao Donata.
Sono abbonata da forse 30 anni, forse più.
Sì.
Sollecitata dalla canzone che ho sentito prima e dalla telefonata seguente, anch'io sono a dire che faccio parte di un coro a Varese,
sì.
Un coro che ho fondato 15 anni fa insieme a degli amici, si chiama Coro Rebelde. E anche noi stiamo rischiando l'estinzione perché pian piano siamo nati già un po' di media età e man mano se ne stanno andando. Anche noi abbiamo bisogno di rincalzi, anche perché a Varese di simile non c'è assolutamente niente. Facciamo anche noi quella canzone, facciamo canto popolare, canti delle donne, canti di lavoro, canti della resistenza. Ci chiamano per le panchine rosse, per
certo.
Le pietre d'inciampo, sì. Per quelle occasioni, però ultimamente insomma ci chiamano veramente poco. Se qualcuno è interessato mi chiami, non so se riesci a trovare il mio numero oppure se lo do.
Ma non hai un riferimento altro, soltanto il telefono?
Sì, ho il telefono e se no su WhatsApp Coro Rebelde.
Allora, Coro Rebelde, cercatelo, Coro Rebelde. Se vuoi dai anche il tuo numero, certo.
Sì, di Varese, il mio numero è 338
338
67
67
05
05
329
329. Okay.
Noi proviamo, penso se riprendiamo a settembre una volta alla settimana, dalle 9 alle 11, e prendiamo tutti, ci vanno bene tutti,
certo.
Perché poi nel coro si apprezza la presenza e le voci, va bene, ci vogliono, ma insomma non siamo così fiscali.
Va bene, va bene. L'importante è far continuare l'esperienza, come si dice.
Certo, perché qui a Varese siamo un po' in difficoltà come sinistra, va bene.
Mi temo non solo a Varese, ho questo timore. Però insomma non scoraggiamoci, proviamoci,
no,
come si suol dire.
No, certo, okay. Certo.
Va bene, grazie mille.
Grazie, ciao. Buon lavoro, grazie
anche
mille,
a te, ciao ciao ciao. Pronto?
Sono io?
Sì, ciao, scusami, ho fatto un po' di pasticci perché sono sempre all'inseguimento del mio ospite. Come si dice, vai.
Sono Maura.
Sì, Maura.
Ok, no, io volevo capire se ero proprio
sì,
io.
Sì, sei proprio tu, Ogni tanto le crisi di identità.
Lo so, sai com'è, noi della sinistra a volte abbiamo tanto.
Oh, tanto, vabbè. Tanto, certo.
Anch'io faccio parte di un coro a Milano, il coro Ingrato.
Sì.
Abbiamo anche noi la pagina Facebook e anche il sito, anche noi, canti di lotta, canti contro la guerra, canti della resistenza, canti anarchici, canti delle donne. E noi, devo dire, siamo una quindicina, però se aveste voglia qualcuno di venire, soprattutto maschi, siamo un po' in carenza di maschi. Non siamo tutti vecchi, c'è anche qualche 40-45enne, cinquantenne, ecco. E la gioia veramente di cantare insieme non si può descrivere. E soprattutto di portare con la voce un messaggio, perché la voce parla di noi e quando la voce la si mette insieme e si porta un racconto, una storia, come a volte si raccontano le storie nei canti, no? Oppure si ricorda, si mantiene la memoria, oppure si denuncia, no? Ecco. Quando si mette insieme la voce è una forza che viene, ti viene da dentro, dai piedi, dal cuore, dal ventre. E si espande nell'aria e arriva dove vuole arrivare, dove può arrivare, e si spera sempre che qualcuno la riceva.
Certo. Senti, mi ripeti il tuo nome, a parte Coro in grado, no. Hai capito? Io sono...
Coro, sì, infatti, c'è un gioco di parole, tu capisci bene.
Certo.
Mi ripeti il... Coro anche perché siamo sempre lì col maestro a dire qua l'altro giù, siamo un coro molto vivace.
Molto,
molto
bene.
Molto anarchico nel comportamento.
Molto
però
bene.
Poi quando siamo felici di cantare in una situazione... giusta, siamo veramente una potenza, come tutti i cori, immagino anche quelli che hanno scritto prima. Io sono Maura.
Maura, ecco, scusami, mi ero persa nel momento di confusione generale mio, per sé. Grazie mille, Maura. Allora, coro ingrato e la gioia del cantare insieme.
Anche noi una volta alla settimana, da settembre, il martedì, presso lo spazio di mutuo soccorso occupato.
Molto bene, molto bene.
Tenerlo insieme, tenerlo in piedi.
Naturalmente. Un abbraccio grosso, ciao.
A te, ciao.
Ciao. Pronto? Pronto, mi senti? No, non so, è un suono terribile quello che sta arrivando, quindi devi o richiamare o non lo so. Va bene, niente da fare allora. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao. Ciao, chi sei? Oh no, mi spiace, ho messo giù e me ne scuso tantissimo. Allora, vediamo se riesco a prendere al volo quest'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Sono Samir.
Samir, ciao.
Allora, vorrei mettere nella scatola magica aprire un'agenzia per i canti popolari, e sono io il direttore.
Ok, quindi inventi un'agenzia per i canti, diciamo.
Ma visto come sono le telefonate, tutte le telefonate anche fino al mattino saranno di questo genere.
Beh, chi lo sa, invece magari no. Comunque, insomma, già che ci sei, vediamo se si può fare. Facciamo così.
No, sì, poi i canti popolari cioè, mi prendono tanto, davvero, che sono sentiti, non sono, cioè, hanno le melodie, hanno tante cose belle.
Ok, senti Samir, io ti ringrazio, ti chiedo di mettere giù la telefonata, scusami. Grazie. Pronto? Tu sei invece un'altra ascoltatrice o ascoltatore in linea?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, è Cecilia, sono Francesca.
Ciao Francesca.
Ciao, allora chiamo anch'io perché ho sentito che alcuni cori si stanno presentando e quindi volevo anche presentare il nostro coro. Noi siamo le Good News, siamo un coro tutto al femminile, siamo tutte donne, è un coro misto, etero, sessuali, lesbiche, bisessuali, e cantiamo per i diritti, in particolare per i diritti delle donne. A Milano forse qualcuno ci conosce già perché cantiamo da più di 12 anni, le prove le facciamo a Villa Pallavicini, che è un'associazione che c'è in Viale Padova, ogni lunedì, per cui chiunque, qualsiasi donna, ecco, il requisito per entrare nel nostro coro è quello di essere femmina, e quindi non è richiesto nessun talento particolare, ma solo credere nelle nostre idee e nel nostro progetto.
Mi sembra un ottimo intento. Allora Francesca, il coro Good News, anche voi siete reperibili?
Sì, noi siamo su Facebook, poi abbiamo un sito. Allora, in realtà il nome vero, lungo, è The Good News Female Gospel Choir, è un nome un po' scomodo, però io posso lasciare anche il mio cellulare se qualcuno avesse intenzione di avere qualche informazione in più o di venire a provare. Ricominciamo a settembre le prove, e il mio numero è 347-3364-781.
347-3364-781. Ok,
esatto,
grazie Francesca, grazie mille.
Grazie a te Cecilia, un bacio a tutti. Ciao.
Ah, allora, care e cari, io lo so che quando si parla di cori si scatena l'inferno, come diceva qualcosa o qualcuno. Io sono, chi mi conosce lo sa, un inguaribile ottimista, quindi non riesco a farmene una ragione che non riesco a collegarmi col nostro ospite, di cui non vi ho anticipato il nome, non per scaramanzia, ma perché insomma a me piace un po' anche l'effetto sorpresa. Ma io, appunto, che sono ottimista e pure capatosta, come si dice, ci voglio ancora provare e mi faccio però accompagnare a questo punto dalla musica. E scusatemi un attimo, e che musica! E allora io sfumo Maria Callas, ma prometto che la risentiremo, perché ve lo dicevo, so capatosta e sono anche un inguaribile ottimista, e quindi sono riuscita a collegarmi col nostro ospite a cui do il benvenuto. Stiamo parlando di Antonio Scurati. Buongiorno Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti, e scusatemi ma mi trovo in un luogo in cui i telefoni, per fortuna, per certi aspetti non sono proprio al massimo delle loro funzioni.
Molto bene. Senti, Antonio Scurati, felicissima di averti con noi. L'occasione, diciamo così, è quella che domenica è l'anniversario dell'eccidio, del massacro, della strage, non so neanche io quale sia l'esatta definizione da usare. Stiamo parlando dei martiri di Piazzale Loreto e stiamo parlando del 10 agosto del 1944. Antonio Scurati non c'è bisogno forse di presentarlo, ma è autore di 5 libri secondo me straordinari e necessari. E nel suo ultimo, il quinto libro di questa serie M dedicata a Mussolini, l'ultimo libro, che si chiama La fine e il principio, parla proprio anche di Piazzale Loreto. E allora io volevo chiederti, Antonio, aiutaci a immergerci in quello, non solo quello che accadde, ahimè, il 10 di agosto, ma insomma quello che era il clima di questa città, che è tristemente protagonista di questo tuo ultimo, quinto libro della serie di M.
Ma sì, Milano, come e più di tutto il nord Italia, è schiacciato sotto la feroce oppressione dell'occupazione nazifascista, perché di questo si trattò, dell'occupazione di un paese e di un esercito straniero che era nominalmente alleato dell'Italia fascista, ma che era nemico degli italiani, e che fu fiancheggiato attivamente dagli italiani stessi, vale a dire dagli ultimi fascisti che si fecero carnefici e persecutori dei loro stessi concittadini. Beh, Milano e tutto il nord Italia visse 600 giorni di autentico terrore. E la strage di Piazzale Loreto ce lo racconta. Cecilia, se tu mi autorizzi, io la racconto brevemente.
E come no, certo.
Allora, perché ovviamente Piazzale Loreto ma forse dovremmo dire era impresso nella memoria collettiva, in quel che ne rimane, come il luogo della dello scempio del cadavere di Mussolini e di Clara Petacci e degli altri gerarchi e della loro scena esibizione. Ma Piazzale, quasi nessuno ormai ricorda più che Piazzale Loreto è invece il luogo di una strage compiuta dai fascisti italiani. E accadde appunto il 10 agosto, quando a seguito di uno sciagurato attentato dinamitardo compiuto dai GAP milanesi, che purtroppo finì per colpire gli stessi milanesi, perché misero una bomba sotto un camion dell'aeronautica militare tedesca nei pressi di Loreto, in Viale Abruzzi, anzi due bombe. Queste bombe non uccisero nessun militare tedesco, ne ferirono lievemente uno, ma invece uccisero diversi civili italiani. Ciò nonostante, la barbarie nazista decise di applicare la loro feroce e criminale legge, in base alla quale per un solo militare tedesco ferito si dovevano assassinare 10 italiani.
Sì.
E così fecero. Andarono a San Vittore, prelevarono 10 antifascisti dalle carceri, che ovviamente, essendo reclusi a San Vittore, non avevano e non potevano avere nessuna responsabilità diretta nell'attentato. Alcuni di questi erano stati combattenti per la libertà fino al momento della cattura, altri invece erano semplicemente noti antifascisti, e gli fecero indossare delle tute da lavoro, quelle degli operai, quelle che indossava ancora mio nonno quando andava, sì, all'Alfa Romeo del Portello, di cui non abbiamo lasciato in piedi nemmeno una pietra, e per fargli credere che li deportavano in Germania o in qualche campo di lavoro per ammansirli. Loro li seguirono. E invece, giunti a Loreto, dove all'epoca la città si perdeva nella periferia industriale, furono scaricati e allineati di fronte a una palizzata di lavori in corso. E lì capirono. Si trovarono di fronte non tedeschi, non SS, ma italiani della Legione Mobile Ettore Muti, che avevano accettato di perpetrare questo delitto, e perfino il prefetto fascista si era rifiutato, e invece Franco Colombo, milanesissimo, aveva detto lo facciamo noi. E quando capiscono che li stanno per fucilare, fuggono, e questo contribuisce allo scempio, perché davanti a loro non hanno un plotone d'esecuzione, come dire, regolare, ma hanno dei feroci assassini armati di fucile mitragliatore che cominciano a falciarli in corsa nel tentativo di fuga. Il risultato sono 15 cadaveri scempiati, scomposti, crivellati da colpi di mitragliatrice e esplosivi, che vengono trascinati e ammucchiati. E la ferocia non è finita, perché sempre seguendo gli ordini volentieri delle SS, i mutini decidono di esporre questi cadaveri scempiati per 24 ore per terrorizzare la popolazione. Creano un cordone che impedisca alla popolazione di Milano di compiere un gesto di pietà. Ci sono le foto, potete vedere una foto di uno di questi assassini della Muti con gli occhiali che sta lì a montare la guardia. Un cordone che però viene spezzato dal coraggio di un'anziana signora che si fa largo tra questi giovani feroci e depone un fiore sui cadaveri. Tutta Milano corre a vederli, e tutta Milano, idealmente o praticamente, in quel momento prende la via della montagna.
E questa è la descrizione dei fatti del 10 di agosto del 1944 a Milano, in Piazzale Loreto, e che fanno, come dicevi tu, comprendere, anche perché poi, insomma, in qualche modo Piazza Loreto diventa anche la fine tragica e altrettanto oscena, diciamo così, di Mussolini, no?
Ma certamente, l'una cosa non si comprende senza l'altra. Quando i partigiani portano a Milano i cadaveri di Mussolini, di Clara Petacci e poi quelli degli altri gerarchi, non hanno nessun dubbio su dove depositarli. Li scaricano nel punto esatto dove è stato fatto massacro e scempio dei combattenti per la libertà. E così come la popolazione, appena si diffonde la voce a Milano che appunto il cadavere Mussolini e degli altri giace a Piazzale Loreto, una folla accorre spontanea e inizia a manifestare la propria rabbia, anche il proprio odio nei confronti dei cadaveri. E non c'è dubbio che per noi che, come dire, ci volgiamo verso il passato e assistiamo, diciamo così, comodamente seduti in poltrona a quella scena di vilipendio, di scempio del cadavere e poi di sua oscena esibizione, rabbrividiamo. Ed è giusto che noi rabbrividiamo, ma è altrettanto giusto e necessario comprendere. Io mi sono sforzato, non so se ci sono riuscito, giudicheranno i lettori, di raccontare gli ultimi istanti di Mussolini e della Petacci con quella pietas che secondo me è necessaria nell'arte, nella letteratura ed è così difficile nella vita, senza, come dire, prolungare lo spettacolo. E però mentre io auspico che si volga uno sguardo pietoso anche a quello scempio, dico che questo non li rende tutti uguali, niente affatto, niente affatto. Noi dobbiamo provare compassione, certo, ma siamo chiamati a comprendere. A comprendere, perché oggi noi possiamo farlo, oggi noi siamo al di fuori da quel gorgo di odio e di rabbia in cui i nostri nonni e genitori furono avviluppati. E comprendere significa capire che i morti non sono tutti uguali, che il cadavere di Mussolini fu scaricato lì e poi sì, vilipeso oscenamente, barbaramente, perché lì erano stati assassinati 15 combattenti per la libertà.
Senti Antonio Scurati, insomma noi sappiamo il 44-43 sono gli anni delle stragi nazifasciste, non solo a Milano, ma Milano diventa, insomma, diventa comunque un riferimento importante per la Repubblica Sociale e addirittura poi diventa il luogo dove Mussolini a un certo punto torna e torna al Teatro Lirico. Anche lì è uno dei passaggi del tuo ultimo, La fine e il principio, l'ultimo che chiude, insomma, questi 5 straordinari libri che raccontano la storia, l'epopea di Mussolini e del suo regime. Ecco, il Teatro Lirico, Mussolini torna a Milano, chiamato a gran voce, fa un discorso lungo e raccapricciante al tempo stesso.
Ma sì, è l'ultima apparizione, diciamo, pubblica di Mussolini oratore, ed è un momento che condanna lui e tutti i fascisti di Salò all'ignominia, per chiunque voglia capire e sapere, perché il Mussolini che ha un ultimo sussulto di vitalità e riappare in pubblico, anche se invecchiato, anche se indossa gli occhiali da presbite, anche se legge, mentre lui era sempre stato uno straordinario tribuno che andava a braccio, è comunque un Mussolini che è perfettamente consapevole da molti mesi, anzi fin dal principio, che tutto è perduto, che il fascismo è finito, che lui è politicamente finito, che gli italiani non ne vogliono più sapere, la stragrande maggioranza, che la guerra è perduta, e ne dà testimonianze plurime nelle centinaia di lettere che scrive a Clara Petacci, che sono consultabili, che io riporto in parte nel libro, in cui non fa altro che lamentarsi, che lamentare la fine di tutto, che compiangere se stesso senza mai una parola di pietà per gli italiani che ha mandato a uccidere e a morire da lato sbagliato della storia, e nonostante ciò quest'uomo che in privato manifesta tutto il suo sconforto e la consapevolezza della fine, in pubblico continua ad aizzare i suoi ultimi seguaci alla feroce repressione dei combattenti per la libertà e ad andare a morire per combattere l'invasore. Questa è una colpa che secondo me qualsiasi persona onesta, diciamo così, non dovrebbe mai perdonare a lui e ai capi di Salò, molti dei quali sopravvissero alle catombe e alla carneficina che loro scatenarono e continuarono a inquinare i pozzi della vita della democrazia italiana per tutto il lungo, interminabile, sanguinoso dopoguerra.
Antonio Scurati, tu sei ospite di una trasmissione che si chiama La Scatola Magica e che coinvolge gli ascoltatori nel introdurre nel nostro, diciamo, nel nostro scrigno le cose importanti, preziose che riteniamo da curare e che riteniamo da condividere. Io non posso che ribadire che i tuoi 5 libri M entrano d'ufficio nella Scatola Magica, anche perché ad esempio quella che è la memoria è una cosa che in questa scatola è molto apprezzata, ma qui non parliamo solo di memoria, in realtà i tuoi romanzi che sono però ricostruzioni storiche documentate precise sono qualcosa di più, non si fermano alla memoria, secondo me.
Sai, adesso è facile a dirsi, ma qualcuno diceva, il poeta in musica diceva, la storia siamo noi, sì. La memoria siamo noi, e quando non ne abbiamo più siamo qualcosa di meno, molto di meno. Io quando c'è stato il 25 aprile non ho voluto fare nessun filmato lì in piazza, le televisioni me lo chiedevano sempre per evitare l'oscenità, però una televisione anglo-francese che si chiama Arte faceva un lungo servizio, allora sono andato lì, mi sono fermato un po' davanti al monumento che c'è lì, un po' nascosto, no? Ai martiri di Loreto, e con mia enorme sorpresa più di una persona, alcune anziane, si fermava, si congratulava, si compiaceva che qualcuno ricordasse, è spuntata addirittura una signora che parlava dialetto milanese stretto, sembrava una scena di un film sceneggiato, io il milanese non lo parlo ma lo comprendo perché mio padre era milanese, e loro, come dire, erano lì in mezzo a noi, erano bambini al tempo, cioè ricordavano. Sì. No? E il nostro compito, come è stato già detto, è ricordare dopo l'ultimo testimone, quando non ci saranno più quelli che hanno vissuto, no? la linea vivente, la linea di sangue. Se non lo facciamo, non è un dovere, non è neanche un piacere, è una terza roba. Cioè,
sì.
E se non lo facciamo diventiamo meno di quello che siamo, perdiamo, è come perdere un arto, no?
Sì, sì. Senti, Antonio Scurati, un lavoro come questo che ha visto la pubblicazione del primo libro M, Il figlio del secolo, nel 2018, insomma, ha portato via una parte enorme della tua vita, voglio dire, è stato un lavoro colossale.
È stato un grosso lavoro, sì, tanta fatica, poi sai, io faccio lo scrittore, scrivo libri.
Eh beh, certo, è il tuo mestiere, certo.
Libri di questo tipo qui richiedono un impegno, un coinvolgimento, anche conseguenze che vanno oltre altri tipi di libri, magari non meno importanti. Però sì, ecco, cioè, a volte uno si fa l'idea che fare lo scrittore sia, come dire, un'attività così dopo lavoristica. No, quello che io insegno ai ragazzi, dico che insomma è una fatica, sì, è un lavoro anche quello, ecco, bisogna, richiede dedizione, richiede poi a volte dà anche molte gratificazioni, ma richiede dedizione, richiede fatica e impegno, altrimenti sai, meglio fare altro.
Sì, sono d'accordo, e ci vuole la passione, che io credo sia una molla importante della vita di ognuno di noi, ma questa è un'opinione strettamente personale. Senti, Antonio Scurati, io non ti sto a chiedere che cosa stai scrivendo adesso, del resto tu hai aggiunto nel 2023 un altro libro, Fascismo e populismo, Mussolini oggi, che è un altro testo che consiglio caldamente. Ecco, ma adesso ti stai solo riposando o stai già elaborando?
No, adesso diciamo così che mi sto riposando, facevano i contadini delle terre da cui vi parlo, no? Magese, ogni tanto una stagione i campi devono riposare.
Certo.
Però a proposito di riposo, Cecilia, sì. Cioè, noi ci conosciamo bene, è inutile che facciamo finta di no, cioè, ci sono le mie figlie che mi chiamano, che mi aspettano, che devo portarle da una parte.
Ma ci vuole, quindi... adesso ti lascio subito, cioè, però un'ultima domanda che ti devo fare, dai tuoi libri è uscito fuori anche un prodotto cinematografico bellissimo, non voglio sottrarti alle tue figlie, quindi vado di corsa, però è stato un grandissimo e bellissimo lavoro acclamato da molta critica, anche se non tutta naturalmente, visto i temi di cui si parla, è andata su Sky, la regia di Joe Wright. Ecco, ma c'è la seconda serie? Sono state solo 8 puntate?
No, lo dicevo l'altro giorno ai ragazzi del Giffoni Film Festival. Sembrerebbe scontato, no? Questo straordinario film lungo 7 ore che parla questo linguaggio della contemporaneità così potente, così suggestivo, che è stato un enorme successo e che, ti dico, all'estero è stato acclamato da tutta la critica, non solo da una parte, perché ovviamente in Italia rimangono sempre impigliate appunto nella polemica spesso di bassa lega, proprio politico-ideologica e faziosa. E sembrerebbe scontato, ma non è affatto scontato, che ci sarà una seconda stagione. Io poi, come ho detto già prima, non sto qui a fare retroscena e cose, ma scontato non lo è, e poi adesso mi hanno scritto anche i giornali, hanno ricostruito la vicenda, e ognuno si chieda, soprattutto quelli che l'hanno visto e che l'hanno apprezzato e amato, come mai? Ecco, io lascio la domanda aperta. Però noi continuiamo, noi diciamo comparto artistico e anche parte, non tutto, di quello produttivo, sì. Continuiamo a lavorare perché il racconto prosegua, perché c'è ancora tanto da raccontare, ma scontato non lo è per niente in questa Italia odierna, in questo mondo odierno, dove insomma il racconto di queste cose a molti dà fastidio, a molti che si trovano in posizioni di vertice.
Di potere, certo. Antonio Scurati, che dire, che ti abbraccio, ti lascio alle tue figlie e fammi, sì. Insomma, chiedi perdono da parte mia.
Niente di che, è stato un piacere.
Grazie.
Un saluto a tutti e buona estate.
Grazie mille Antonio Scurati, anche per questo meraviglioso lavoro che hai fatto, grazie davvero.
Ciao.
E meno male che lo abbiamo recuperato, ci tenevo veramente tantissimo ad averlo con noi, Antonio Scurati, e già che ci sono, dicevo che per l'appunto siamo partiti dal fatto che domenica 10 agosto è l'anniversario, insomma, della strage, dell'eccidio del 10 di agosto dei martiri di Piazzale Loreto, e allora fatemi ricordare che alle 9:30 di domenica ci sarà la posa delle corone con gli interventi delle istituzioni, come è sempre avvenuto, stiamo parlando naturalmente di Piazza Loreto, ci sarà Roberta Soncini, che è nipote di Eraldo, e Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto, che sono due dei martiri di Piazzale Loreto. E Sergio Fogagnolo è anche il presidente dell'associazione Le Radici della Pace, i 15. A coordinare il tutto sarà Primo Minelli, che è presidente del comitato antifascista. Questo la mattina alle 9:30, mentre alle 21 c'è la consueta manifestazione, stiamo parlando sempre del 10 di agosto, di Milano e di Piazzale Loreto. Dicevo che alle 21 c'è la manifestazione con Massimo Castoldi, che è nipote di Salvatore Principato, c'è musica resistente con i Bata Quercs, il comitato a coordinare il tutto è Ivano Taglietti dell'Ampi Milanese, e questo appuntamento delle 21 di Piazzale Loreto è a cura del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano. E io è un appuntamento che ritengo sempre importante non trascurare. Adesso sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? 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 Saresti tu? Sì, ciao. Ciao.
Ciao. No, io volevo così fare un appunto, non un appunto, una considerazione, che tra l'altro ho fatto anche altre volte sulla strage di Piazzale Loreto, no?
Sì, mi dici il tuo nome, scusami, l'ho perso.
Antonio.
Prego, Antonio, sì.
Lo dico perché a me ha segnato molto. Insegnato e segnato molto. Allora, io ho vissuto a Milano, sono arrivato a Milano nel 62, vivevo in una zona operaia, conoscevo tanta gente che era partigiana, ma quando si parlava di Piazzale Loreto, nessuno mi ha mai detto, da ragazzo, avevo 10-12 anni, che lì c'era stata questa strage di partigiani.
Sì.
Io l'ho scoperta nel 1974, quando avevo mai più di 22 anni precisamente, quando sono andato a lavorare nell'officina di Via Teodosio a Milano dell'ATM, che è intitolata ai martiri di Piazzale Loreto.
Sì.
Questo per dire, faccio questa storia, che la gente a Milano, almeno quella che conoscevo io, ma era una zona operaia, ma voglio dire anche compresi, parlavano sempre di Piazzale Loreto perché avevano appeso il Duce. Nessuno diceva che lì c'era stata una strage.
E che in realtà il Duce è finito in Piazzale Loreto proprio per quella ragione.
Ecco, a me quello che ha fatto specie, che fa ancora specie, no? Perché quando si dice la memoria, e questo, le parole di Scoraci adesso che le ho seguite, no? È proprio questo, cioè, vuol dire, c'è stato, forse abbiamo cominciato a parlare di Piazzale Loreto appunto negli anni 70, si è divulgata la storia in maniera, infatti io dagli anni 70 vado tutti il 10 vado
agosto,
in Piazzale Loreto,
certo.
Tra l'altro io incontro i miei compagni, cioè c'è tanta gente che va, no? Che delle officine così, e questo è il fatto di questo paese qua, la memoria è stata occultata per decenni, tranne diciamo piccoli gruppi che però erano sempre tra di loro, non è stata divulgata alla gente normale, diciamo comune. E il problema del nostro paese è proprio questo. Parlo di questa strage e di tante altre.
Infatti io credo davvero che questi 5 libri di Antonio Scurati siano straordinariamente importanti, proprio perché, e peraltro guardate, ringraziando il cielo, lui ha una scrittura bellissima, per cui insomma si leggono con molta facilità, non bisogna spaventarsi, ma sono davvero un pozzo di conoscenza, di memoria, di storia e di dettagli che a volte sono fondamentali, perché ci fanno capire le dinamiche umane, non solo politiche. Io, Antonio, sì.
Però penso una cosa, che i libri siano importanti perché cioè, come se la carta scritta rimane, no? Però secondo me andare avanti a fare le sceneggiature di quei libri è altrettanto importante,
certo.
Perché per molti, per me è importante, cioè, perché la gente, vediamo fiction che non hanno nessun senso, nessuna logica, no? Quella non è una fiction, è una realtà,
certo.
La gente si deve affezionare.
Ma difatti, non so se hai avuto la fortuna di vedere le prime 8 puntate di questa trasposizione cinematografica, peraltro con un Luca Martinelli veramente meraviglioso nell'interpretare Mussolini, ma insomma una serie di qualità altissima, e veramente, insomma, Scurati poi ci ha fatto capire tra le righe, ma insomma è chiaro che una volontà di, insomma, assistiamo quotidianamente, insomma, a questo questa destra che piange,
certo,
perché
certo,
è stata censurata per anni, ma che non mi pare.
E dovremmo censurarla ancora per altri decenni.
Vabbè, forse. Lascia stare.
Ma siamo d'accordo su questo. No, però certo. Secondo me è la sceneggiatura. Io non l'ho visto perché non seguo molto la televisione.
Sì, però cerca di recuperarlo comunque.
Se fanno cassette, se fanno così, io me la guardo, sì. Ma la televisione, cioè oggettivamente io non riesco a stare davanti al TV più di tanto.
Grazie Antonio tantissimo. Intanto c'è anche Serenella che dice: non sapevo neanch'io di questa strage fino a pochi anni fa. Stiamo parlando della strage dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Sì, cari, è proprio incredibile, ma eppure è così. Intanto Laura, sono Laura, sempre, vabbè, grazie perché ti piace la trasmissione. Dice: tornando ai canti popolari, suggerisco la visione di uno splendido sito costantemente aggiornato sui canti contro la guerra. È un sito Canzoni contro la guerra, un grande database di canzoni contro la guerra. Il sito è antiwarsongs.org, insomma lo trovate. Grazie Laura per questo suggerimento, grazie davvero. Siamo sempre alle 11:20 nella scatola magica e quindi siamo a posto. Manuel parla bene, naturalmente. Naturalmente mi fa piacere di Antonio Scurati e del suo lavoro. Intanto Ivano mandava appunto la locandina sulle iniziative del 10 di agosto in Piazzale Loreto, ma io ero andata avanti coi compiti, ce l'avevo già. Ivano, che diamine, sto scherzando. C'è Anna che dice: questa strage la descrive anche Vittorini nel bellissimo Uomini e No, forse è il caso di ricordarlo. Però aggiunge anche, cioè non descrive la strage ma l'esposizione dei corpi, che è stato, come posso dire, l'ulteriore terrificante messaggio di morte e di orrore quel regime fascista, ricordiamo, non è solo nazifascista, è un bel allegato, come si suol dire. Mamma mia, che discorsi, che... Eppure questa scatola magica è anche una scatola fatta per farci volare. E ad esempio Alessandra dice: nella scatola il film Harold and Maude, brano da ascoltare, The Man from Atabasha di Country Joe McDonald, dal disco War, War, War. Grazie Alessandra. Io poi ogni tanto faccio fatica a starvi dietro. Dunque mi chiedeva Antonella di ripetere il titolo che aveva suggerito Teresa. Il titolo, cara Antonella, è Cuore di ghiaccio e l'autrice è Almudena Grandes, quindi Cuore di ghiaccio è il libro che suggeriva Teresa da Roma. Poi ancora, va bene, no, questa l'abbiamo già. Eccoci qua, e in qualche modo credo di aver quasi finito. Dunque c'è Enrico che dice che torna alla rassegna estiva del comune di Montechiarugolo. Dopo lo studio, caro Enrico, e vedo un poco come fare. Allora, mi sta crollando la voce, anche perché io e l'aria condizionata di questo studio siamo veramente nemici, nemici, nemici. Io prima, ahimè, avevo stroncato, ma del resto era così precaria la linea con Antonio Scurati che ho fatto una cosa contro la mia natura, ma io adesso lo ripiglio, bello, bello, e ce la sentiamo proprio tutta qua. Vabbè, insomma, che a volte la vita poi è strana, eh? E chiude qui la puntata di oggi della Scatola Magica. L'appuntamento, se vorrete, è domani sempre dalle 10 alle 11.30. Oh, mi raccomando, non perdetevi poi la puntata di lunedì, che abbiamo un ospite pazzesco, meraviglioso. Ma Cecilia Di Lieto lascia la linea alla programmazione, vi dà appuntamento, se volete, domani sempre alle 10, e poi vi ricorda l'indirizzo lascatolamagica@radiopopolare.it se vi viene in mente qualcosa che volete metterci dentro il nostro scrigno di cose preziose. Ciao, a domani, ciao!